Ciao
Ciao
ragazzi,
ragazzi, siamo tornati con un nuovo episodio del nostro podcast.
siamo pronti a portarvi con noi in un altro incredibile viaggio nel mondo della letteratura.
Infatti, quest'oggi andremo a spiegarvi, ad illustrarvi il romanticismo e in particolare uno dei suoi esponenti più importanti, ovvero Novalis. Ma vi starete chiedendo, perché proprio Novalis?
Perché riesce ad incarnare alla perfezione la figura dell'eroe romantico, tormentato e irrequieto. In particolare, queste due poesie riescono a rendere appieno quelle che sono le esigenze espressive dello scrittore romantico. Ma vediamole più nel dettaglio.
Prima però di analizzare queste due poesie di Novalis, è bene soffermarsi e conoscere meglio l'autore. Novalis è lo pseudonimo di Friedrich Leopold von Hardenberg e nasce nel 1772 in Sassonia, una regione della Germania. Morirà a soli 29 anni, nel 1801, a causa di tisi. Ha studiato giurisprudenza a Jena e poi a Lipsia e ha seguito le lezioni di Schiller e di Schlegel, due importanti romantici tedeschi. Diventa così una delle figure più significative del primo romanticismo tedesco. Nel 1794 accade un evento che segna per sempre la vita, seppur breve, di Novalis, un evento alquanto tragico. Infatti, dopo essersi fidanzato con la giovanissima Sophie von Kuhn, ella morirà a soli 15 anni. Questa drammatica esperienza che gli segna la vita ispira anche L'inno alla notte, una delle più importanti opere di Novalis, che vengono pubblicati nella rivista Ateneum. Altre opere importanti dell'autore sono L'Heinrich von Ofterdingen, che è un romanzo scritto tra il 1798 e il 1801. Altri sono I Canti Spirituali, opera tanto importante quanto il romanzo, e scritto tra il 1799 e il 1800. Da ricordare è anche la raccolta di prose in cui troviamo espresso il suo pensiero filosofico, chiamata Frammenti. Passo la parola ad Alessandro, che vi esporrà la poesia come mistica, ovvero una prosa tratta dai frammenti, in particolare il numero 1208, significativo per comprendere Novalis.
Grazie Arianna. Il frammento in questione mira a delineare ciò che rende la poesia romantica tale e quali devono essere le sue finalità. In primo luogo, i romantici attribuiscono alla poesia un valore mistico e soprattutto essa deve essere espressa nella sua totale soggettività, poiché nel poeta non c'è distinzione tra soggetto e oggetto. In tale ottica, il romanticismo mira ad opporsi alla concezione razionalistica e utilitaristica della poesia tipica dell'illuminismo. A conferma di ciò che ho appena detto, troviamo un linguaggio misticheggiante e religioso. Esempi di ciò possono essere l'utilizzo di termini come rivelare al rigo 2 e profezia al rigo 8. Un'altra importante informazione che troviamo è l'espressione della visione di poeta come sacerdote vate, che si rifà al mondo arcaico e magico, per cui Novalis sente una profonda nostalgia. In particolare, sente nostalgia del ruolo del poeta nella società. Il poeta ha sempre meno certezze e in crisi ci stiamo infatti avvicinando al cosiddetto decadentismo. Ora lascio la parola a te, Arianna, per esporre uno dei più importanti componimenti di Novalis.
Grazie Alessandro, il componimento in questione si intitola Inno alla notte. Questo componimento è l'Inno alla notte secondo, in cui la notte è simbolo dello spazio infinito e quindi imprigionato dal mondo che tiene appunto incatenata l'immaginazione, che verrà quindi liberata dalla notte, e proprio grazie alla notte l'animo del poeta può aspirare all'assoluto, al tutto, che però non è raggiungibile. Dal punto di vista formale, questo brano si può considerare una fusione tra poesia e prosa, secondo le indicazioni e le teorie di Schiller. Lungo tutto il brano troviamo instaurata una polarità fra un estremo negativo, che è quindi rappresentato dal mattino, la violenza del giorno, l'illusorio oblio e l'inutilità della vita quotidiana, e un estremo positivo. L'estremo positivo è rappresentato invece dalla notte e dal sonno. Proprio parlando di notte e sonno, possiamo introdurre i quattro temi principali di questo componimento, ma più in generale di tutta la poesia romantica. Sto facendo riferimento al tema del sogno e della notte, che ora Alessandro ci andrà ad esporre, a spiegare meglio.
Certo, il primo tema è quello del sogno e della notte, come già detto. Col romanticismo cambia anche la concezione occidentale del sogno, non più visto come una mera illusione, ma al contrario come esperienza dal profondo valore conoscitivo. Von Schubert, ad esempio, nella simbolica del sogno, nota alcune analogie tra il linguaggio onirico e poetico comuni a ogni individuo. Per i romantici, il sogno è percepito dunque come una delle vette della vita spirituale, una forma di esperienza in cui l'anima beneficia di una più intensa luce interiore.
Ah sì? E in che modo Novalis la applica alla sua opera?
Nel caso particolare di Novalis, viene fondata una vera e propria estetica del sogno, considerato lo stato meglio in cui si mostra, nella vita umana, il potere creativo dell'io liberato e delle costruzioni dei limiti della realtà. Marianna. Noti in questa poesia un non so che di macabro e occulto. Potresti per favore meglio spiegarci?
Certo, il fattore di macabro e occulto che costituiscono l'irrazionalismo è infatti il secondo tema che va a costituire questo componimento, e anche l'intero romanticismo. Infatti, il romanticismo, rinnegando o comunque mettendo in dubbio il primato della ragione illuminista, cerca di rivolgere i suoi interessi verso ambiti che l'epoca precedente aveva negato o comunque aveva relegato ai margini dell'attività culturale e poetica. Stiamo parlando del mistero, del soprannaturale, del fantastico, del magico, del demoniaco, delle forze ignote della natura. Insomma, di tutto ciò che costituisce il fondo oscuro della psiche. Questo irrazionalismo non è da vedersi come un non so che di folle o comunque insensato da relegare ai margini come aveva fatto precedentemente l'illuminismo, bensì è da considerarsi come una consapevole ricerca interiore. Anzi, molto importante. L'irrazionalismo, come ha già anticipato Alessandro, si suddivide in macabro, un macabro che è del gusto ottocentesco, infatti si può trovare in letteratura con Goethe, con I dolori del giovane Werther, ma anche in pittura con William Blake o con Francisco Goya. Invece il misticismo e l'occultismo fanno parte di quella tendenza mistica che si contrappone, ed è in aperto contrasto, con il materialismo ateo, come quello di Foscolo, e con il deismo razionale illuminista. Quindi l'occultismo indaga attraverso dottrine misteriche che possono andare dall'alchimia alla magia. Da sottolineare e da non dimenticare è il fascino morboso che si ha nei confronti della morte.
Grazie Arianna, ma non dimenticare un terzo tema, quello della natura e del sublime.
Certo, Alessandro, perché non ce lo spieghi tu meglio?
Volentieri. Infatti, l'uomo cerca unione perduta con il divino e identificazione con la natura. La natura non è specchio dell'io, ma la protagonista in primis. Da non dimenticare è che la sublimazione avviene proprio dinanzi a spettacoli naturali.
Aggiungerei anche un quarto tema, ovvero quello dell'amore. L'amore nel romanticismo, in particolare in questo testo di Novalis, è un sentimento illimitato che è capace di liberare l'uomo, ma al contempo è anche tragico in quanto doloroso. L'amore è dunque per i romantici un sentimento totalizzante, completo, assoluto. È tragico che è però capace appunto di liberare l'uomo dalle catene, dai confini della vita ordinaria e di elevarlo alle supreme regioni dello spirito. È anche il fattore che costituirà poi l'emancipazione delle donne nel romanticismo.
Osservazione, ma siamo proprio convinti che i nostri ascoltatori abbiano compreso appieno quella che è l'essenza del romanticismo?
Alessandro, effettivamente hai ragione. Non abbiamo ancora spiegato per bene cosa sia il romanticismo. Perché non ci dai una definizione generica di romanticismo?
Certo, il romanticismo si può definire come un nuovo modo di pensare l'uomo e il mondo, come un'arte rinnovata con radici nel passato, ma proiettata verso un ideale avvenire.
Definizione azzeccata, direi. In particolare, possiamo dare una definizione più precisa del termine romantico di per sé. Inizialmente, nella metà del XVII secolo in Inghilterra, si inizia a qualificare come romantic ciò che è irrazionale, irrealistico, incredibile e chimerico. Si definiscono quindi romantic tutte le narrazioni fantastiche dei romanzi, quindi dei racconti e poemi cavallereschi, che si distinguono invece dai novel, che sono invece con dei contenuti realistici. In qualsiasi caso, il termine romantic ha in questo periodo un'accezione dispregiativa, negativa. Con il passare del tempo, invece, nel secolo successivo, il termine romance arriva a descrivere invece degli sfondi, dei paesaggi selvaggi, desolati, impervi, che stimolano la fantasia e l'immaginazione. Di modo che il termine romantic, che poi diventa anche romantic o romantisch in tedesco, diventa sempre più con un'accezione di modernità. Quindi è romantico un indicatore di una condizione sentimentale, soggettiva e intima, che spesso è protesa verso l'inafferrabile, l'ineffabile, tutto ciò che non potrà mai essere raggiunto.
C'è da dire anche che l'uomo romantico è consapevole di appartenere a un'epoca totalmente nuova, caratterizzata da una netta cesura col passato.
Ci troviamo quindi di fronte ad una frattura epocale.
Esattamente, e come dice Lebrun, il romanticismo è una scossa a tutto l'assetto culturale dell'Occidente.
Non dimentichiamo che nonostante questa frattura con il passato segnata dal romanticismo, questa corrente, questo movimento, questo pensiero, dà comunque un senso di continuità agli ideali passati, come quelli illuministi o neoclassicisti.
Per conoscere e approfondire ancora di più il mondo romantico, non possiamo che salutarvi consigliandovi altri componimenti di rilievo.
Esattamente. Infatti, importanti come Novalis, se non di più, abbiamo i fratelli Schlegel e Schelling. In particolare, consigliamo a tutti il corso di letteratura drammatica di Schlegel e un'opera di Schelling, ovvero sulla poesia ingenua e sentimentale, dove vengono esposte le sue visioni in merito agli antichi e ai moderni, in cui si definiscono appunto gli antichi amanti e produttori di poesia ingenua, mentre i moderni, che sono da identificarsi con i romantici, sarebbero i fautori della poesia sentimentale.
Detto questo, vi salutiamo e
E
vi
vi
aspettiamo
aspettiamo
alla
alla
prossima
prossima puntata!
puntata!